tutti la conoscono. Il titolo dell'intervento: Intelligenze angeliche, intelligenze aliene. Teosofa, ricercatrice e giornalista dal 1970, collaboratrice dal 72, dopo l'incontro con Colosimo del suo pick-up, la prima rivista che ha introdotto in Italia argomenti di frontiera. In quegli stessi anni è iniziata la sua amicizia, durata oltre 25 anni, con Gustavo Adolfo Roll, scrittrice di successo, pubblicato oltre 20 libri tradotti in più lingue. Possiamo ricordare Angeli fra noi, Torino Magica, Io penso positivo, L'origine delle superstizioni, eccetera. È divulgatrice in Italia delle tematiche New Age attraverso libri, trasmissioni e radio televisive. Salto tre righe perché so che a Giuditta non piace, ma voglio aggiungere solo l'ultima: è molto amata dal grande pubblico.
Buongiorno a tutti. Volevo ricordarvi, perché poi magari me lo dimentico strada facendo, che ho portato dei calendari che sono usciti soltanto ieri e vorrei farvene omaggio, il calendario del 2005, con i nomi degli angeli giorno per giorno. Così ognuno trova il suo, li troverete di là allo stand dove ci sono anche i miei libri. Perché poi me ne dimentico, presa da tutte le nostre cose. Quello che vorrei farvi è un discorso molto lungo. Mi spiace che non si possa fare la pausa idraulica tra le due, tra le molte cose, ma dobbiamo recuperare velocemente. Quello di cui vorrei parlarvi è un discorso molto complesso che cercherò di semplificare correndo anche come una locomotiva. È difficile ritarare la mente perché si sentono tante cose completamente diverse l'una dall'altra e bisognerà spostare la nostra attenzione da quanto abbiamo appena sentito per un'altra. Ma in questo universo dove c'è posto per tutti, c'è la possibilità appunto di inserire molte informazioni. Molto spesso vedo che c'è una confusione incredibile tra ciò che noi pensiamo, immaginiamo, sentiamo, tra le immagini che noi creiamo dentro la nostra mente, riguardo a ciò che ci circonda, riguardo ai mondi invisibili e ai loro abitanti, perché di abitanti veramente si tratta. Il regno invisibile, lo spazio vuoto attorno a noi, osservate, siamo in una sala, ci saremo più o meno, probabilmente ci saranno 400 persone, e attorno a noi c'è uno spazio vuoto, tra me e voi c'è uno spazio vuoto. Vuoto sarà lei, ci diranno gli abitanti di questo spazio, perché tra noi e voi, tra una persona e l'altra, lo spazio non è vuoto. Si tratta di dimensioni diverse che convivono l'una con l'altra, incrociandosi ma senza mai sovrapporsi, tranne qualche rarissima eccezione. In questo spazio che noi appare vuoto, esistono una infinità di creature, in spazi, direi concentrici, ma anche la parola concentrico non è esatta. Noi non riusciamo a farci un'idea dei regni invisibili, proprio perché essendo invisibili ed essendo inesplorati, o perlomeno essendo esplorati attraverso mezzi, permettetemi il termine, abbastanza empirici, soltanto attraverso la nostra intuizione, attraverso la medianità, attraverso il channeling, attraverso esperienze estremamente soggettive, perché quella che può essere un'esperienza per me non è l'esperienza di un altro, e così via. Quello che noi esaminiamo degli spazi esterni, torno a dire, è un'esperienza soggettiva, cioè legata al nostro personale modo di vedere, sentire e pensare. Questo però non esclude che gli spazi continuino ad essere estremamente popolati. Per capire come è strutturato questo nostro pianeta e lo spazio attorno, in qualche modo rientra con quello che diceva Daniel Meroir prima, che quando parlava dell'aura del nostro pianeta che comprende la totalità delle nostre aure. Immaginate ad esempio l'oceano e le sue creature, ma non è che una piccolissima parte. Nell'oceano c'è la superficie dell'acqua, poi gli vari strati, 5, 10, 20, 30, 50, 1000, 1500, 4000 metri di profondità. E in questi vari strati ci sono creature che vivono e che difficilmente interagiscono una con l'altra. I pesci che vivono, ammettiamo, a 4.000 metri di profondità, non sanno nulla di quelli che vivono nelle acque calde di superficie illuminate dal sole. Sono completamente diversi, non hanno colore, sono piatti, hanno una struttura fisica totalmente diversa da quelli che vivono sotto il pelo dell'acqua, nell'acqua calda, luminosa, a contatto con i colori, con il sole. Nei vari strati di profondità vivono creature diverse che molto raramente entrano in contatto. Un pesce di superficie non potrebbe sopportare, per sua stessa struttura fisica, di scendere a 4.000 metri di profondità. Non potrebbe vivere, non potrebbe esistere, resistere. Altrettanto quello dei 4.000 metri esploderebbe se portato al livello delle acque calde di superficie. Ma questo non è che una piccolissima parte dell'esempio, perché appena sopra la superficie esiste l'aria. E ci troviamo nella stessa situazione. Creature che vivono raso terra, nell'aria sì, ma appena sulla superficie, creature che volano, creature degli spazi ancora più alti. Capite? E mi sono solo fermata a uno spazio piccolissimo del nostro pianeta abitato e della nostra struttura fisica. Questo per farvi capire come anche soltanto nei nostri regni ci sono creature che convivono contemporaneamente, magari anche nello stesso elemento, e non si conoscono, non si vedono, non sanno dell'esistenza l'uno dell'altro. Le creature che vivono 4.000 metri sotto la superficie dell'acqua non sanno dell'esistenza di quelle che vivono a un metro sotto il pelo dell'acqua e che sono colorate, e non immagino neanche lontanamente l'esistenza di una vita nell'aria. E non solo, pensate se possono immaginare l'esistenza dei ghiacciai, dei vulcani, delle foreste e delle meravigliose creature che vivono nelle foreste. E stiamo parlando solo del mondo fisico. Allo stesso modo, noi, creature del mondo fisico, siamo come i pesci a 4.000 metri sotto l'oceano che non sanno che sopra il pelo dell'acqua esiste un altro regno altrettanto grande, altrettanto bello. O perlomeno ne hanno una conoscenza vaghissima. Questo comunque non impedisce l'esistenza a tutti i vari livelli. Quindi questo concetto mi sembra che sia abbastanza semplice da capire. Cerchiamo di capire adesso gli abitanti di questi regni, di quelli che stanno appena al di là della nostra, appena fuori dal pelo dell'acqua. Immediatamente attorno a noi ci sono le creature elementali. Elementali, con la L, non elementari, perché è un'altra cosa. Gli elementali sono le creature legate agli elementi, terra, fuoco, aria, acqua, esseri, creature semi-intelligenti, prive di un corpo fisico come noi lo conosciamo, ma che di quando in quando, molto spesso in passato, molto meno adesso, possono rendersi visibili dagli esseri umani con una particolare predisposizione. La signora prima diceva che nel bosco vedeva delle creature bellissime e si stupiva come mai gli altri non le vedessero. Ecco, questo è il primo regno elementale. Quelle creature che noi abbiamo in qualche modo, quelle poche volte che sono state viste, relegate ai regni della fiaba, della magia. Le fate, le abbiamo chiamate fate, le abbiamo chiamati elfi, le abbiamo chiamati spiriti di natura. Questa è la prima, e convive così vicino a noi questo regno, da essere intercalato col nostro. Alcune di queste creature, sono state cacciate via dall'alcol, dal fumo, dal rumore, dalla polvere, sono state ricacciate indietro come i camosci, come i cervi, come gli animali selvatici, vanno sempre più in là perché ci temono. Allo stesso modo queste creature sono uscite dalle nostre case, perché in passato c'era la credenza che in ogni casa ci fosse il folletto che ti aiutava o ti faceva i dispetti, che se ne stava nelle stalle con gli animali. Non erano superstizioni, non sono superstizioni. Era un tempo in cui era più sviluppata la seconda vista. Più avanza la tecnologia, più arretrano le nostre percezioni extrasensoriali. Più crescono i telefonini, più diminuisce la nostra capacità di comunicare telepaticamente. Più rubriche elettroniche ci sono per memorizzare i numeri, meno numeri memorizziamo noi nella nostra testa. Vi parlo io che ho dimenticato migliaia di numeri che prima ricordavo benissimo. Per cui è soltanto una questione nostra di percepirle. Occupano uno spazio che non condividono con altri. Nello spazio di queste creature non ne entrano altre. Poi, immediatamente dopo questo spazio, c'è uno spazio sul piano astrale dove passano per un tempo relativamente breve le anime, chiamiamole anime perché non abbiamo vocabolario, la parte spirituale, lo spirito di coloro che hanno lasciato questa terra. Le persone che hanno lasciato questa terra non si allontanano in qualche luogo lontano e irraggiungibile, a milioni di chilometri. Questi non sono spazi misurabili in chilometri, non è la distanza, è la dimensione, è la permeabilità di una dimensione con l'altra. Queste creature appena lasciano il piano terrestre, stazionano per un certo tempo molto, molto, molto vicino a noi, perché i legami d'amore, come ho già detto molte volte, non si interrompono neanche con la morte. Per un certo periodo più o meno lungo, queste creature che sono passate di là sono praticamente nella nostra casa, accanto a noi, nella scuola, nei luoghi in cui noi viviamo, lavoriamo, continuano a frequentare in modo invisibile ma reale i luoghi che conoscono e che amano e le persone che conoscono e che amano. Ci rimangono per un periodo di tempo che non ci è dato di misurare, perché il tempo è un'invenzione puramente umana. La misura del tempo su questo pianeta è stata stabilita secondo l'asse di rotazione della Terra, del Sole e della Luna, ma se andiamo su Marte cambia completamente, capite? L'abbiamo inventata noi, abbiamo detto diamoci una regolata, vediamo, misuriamo da qui a là, per cui il tempo l'abbiamo stabilito noi. Fuori dalla dimensione fisica non ti devi fermare a nessun pianeta, nessuna misura stabilita, quindi il tempo è un'invenzione nostra molto molto fallace. Volevo usare una parola più semplice ma non me ne viene in mente un'altra, ma abbiamo capito benissimo, ha la possibilità di sbagliare. Appena fuori da questo spazio, ma attenzione, non è uno spazio, quello che ci tengo molto, da questa dimensione che è molto molto vicina alla nostra, ci sono creature che hanno lasciato da più tempo questo pianeta, perché una volta lasciata la Terra si cammina verso la luce. Dopo la morte non si rimane legati per molto tempo alla Terra, dipende, sapete, le cose dello spirito non sono matematica e anche qui sono molto soggettive, dipende dall'evoluzione spirituale di ogni individuo, dipende dallo stato d'animo di chi rimane, da quanto forte lo trattiene con il suo amore, col suo dolore, con il suo rammarico, dalla strada che devono fare anche dall'altra parte, perché anche dall'altra parte ci si evolve. C'è un'altra dimensione dove ci sono queste creature che hanno lasciato la Terra da più tempo, cioè che hanno percorso un altro passo. Perché anche l'aldilà è fatto di molti settori, di molti scalini. C'è un periodo in cui si rimane accanto alle persone amate, un periodo in cui sì, continui a vederle e stare accanto, però stai facendo un lavoro più ampio, perché anche di là si sceglie. Puoi scegliere di istruire gli altri, puoi scegliere di essere istruito, puoi scegliere di diventare un aiutatore invisibile. Ad esempio, un esempio fra i molti, un vigile del fuoco continuerà di là, un vigile del fuoco che ha l'amore grande per il suo mestiere, per la sua professione, perché da un certo punto in poi non sono più mestieri. Io vedo mio figlio che è soccorritore nella Croce Rossa, ci è arrivato come volontario al servizio civile e adesso è lì, ha finito il servizio civile, è lì 8 ore al giorno e quando ha finito va a lavorare fuori, perché ti entra nel sangue questo desiderio, questo bisogno di aiutare gli altri. Un vigile del fuoco, ad esempio, accorrerà nell'aldilà, sto parlando, un vigile del fuoco che è passato dall'altra parte, accorrerà sempre sul luogo di un incendio per aiutare sul piano astrale. Un sommozzatore o qualcuno che è morto in una immersione, un sub, accorrerà sempre in un luogo di naufragio. Capite cosa dico quando intendo? Anche di là si decide, dopo il primo momento di riposo, si decide che cosa fare. Gli aiutatori invisibili sono questi. Ma sapete quante persone sono soccorse in modo miracoloso? I motociclisti, questi ragazzi che sono convinti di essere inossidabili e immortali, che magari si schiantano con una moto, corrono, una volta nell'aldilà, corrono ad aiutare altri ragazzi che hanno avuto un incidente. È un po' come nel film Ghost, che arrivano e magari ti dicono, magari un altro ragazzo si è schiantato, e lo aiutano, lo tirano su, vieni, vieni, andiamo via, non preoccuparti della moto, e magari questo è morto, e quelli sul piano invisibile, vestiti da motociclista, quindi comprensibili, lo portano via, vieni, non preoccuparti, verranno a portare via la moto. Capite? Anche di là c'è questa possibilità, esiste, è reale, è reale. Chi è pieno d'amore in questa vita e se ne va di là pieno d'amore, rimane pieno d'amore. Chi fa volontariato di qua e ha sempre amato gli altri, ha sempre desiderato amare le persone, continua a farlo di là. Andiamo avanti. Ci sono altri esseri che hanno fatto un percorso ancora più avanzato, hanno superato magari il piano degli aiutatori invisibili e sono pronti a diventare istruttori. Istruttori dell'umanità. Guardate che noi, l'ho già detto altre volte, ma mi sembra che ripeterlo, a parte che sono sempre persone nuove, ma ripeterlo aiuta a confermare bene questo concetto. E poi ci sono momenti diversi di comprensione, magari una cosa che è sfuggita una volta, ripetuta la volta dopo, proprio perché noi abbiamo fatto un percorso in più, ci apre delle finestre. Io cerco di dirvi delle cose che aprano delle finestre già aperte nella vostra mente. Guardate, io non vi dico nulla che voi non conosciate già. Io dico sempre scherzando, ma in effetti è vero, io voglio funzionare per voi come un enorme straccio per la polvere, che toglie la polvere che si è depositata sulla vostra memoria evolutiva. Perché guardate che noi sappiamo già, voi avete già tutto nel cuore, nell'anima, nella mente, nella memoria evolutiva, nelle memorie di gruppo, solo che per molti motivi diversi la sofferenza, la tristezza, la fretta, lo stress ci portano a dimenticare delle cose bellissime che invece avete già dentro. Il piano immediatamente successivo è quello di istruttori a vari livelli, naturalmente, istruttori che si accostano nel sonno, nel sogno, nella meditazione, e in qualche modo portano aiuto a seconda della predisposizione personale di ciascuno. Un artista, ad esempio, verrà contattato da artisti, un musicista verrà contattato da grandi musicisti, un pittore verrà contattato da grandi pittori e verrà aiutato, tutti vengono aiutati a migliorare la propria arte. Un cuoco verrà avvicinato da un grande cuoco e tirerà fuori delle altre cose interessanti. Un insegnante di matematica verrà magari avvicinato da un matematico che l'aiuterà a predisporre nuovi sistemi di insegnamento. Funziona così. Guardate che viene riciclato tutto e tutti, non solo di qua, raccolta differenziata. Noi sprechiamo di qua, di là non si spreca niente e nessuno. La legge dell'universo è una legge di armonia, di bellezza, di equilibrio. È così affascinante, è così meraviglioso questo mondo. So che voi avete l'intuizione della bellezza e della grandezza di questo mondo, ma molto spesso la sofferenza, la tristezza e lo stress ci portano ad appannare questa visione splendente che noi abbiamo. E poi ci sono piani ancora più evoluti. Ci sono piani in cui vere e proprie intelligenze angeliche interagiscono con il nostro sistema. Voglio tornare a evidenziare questo concetto. Non si mescolano fra di loro. Così come i pesci di profondità, scusatemi, un termine orribile, ma giusto per capirci, così come le creature che stanno 4.000 metri sotto l'acqua non vanno appena sotto il pelo dell'acqua, perché non è il loro ambiente, non sono predisposti a questo modo di muoversi. Allo stesso modo sono proprio... Mi ricorda un po' il discorso che faceva Daniel prima, parlava dei compartimenti diversi, qui c'è l'orzo, qui c'è il miglio, qui c'è il farro, qui c'è il mais, sono tutti granelli, Sì, e poi nell'insieme viene fuori questo meraviglioso cocktail quando si pesca un po' da uno, un po' dall'altro. Allo stesso modo, da molti strati diversi provengono diversi tipi di informazione. Siamo noi che facciamo confusione, perché non conoscendo bene l'ordine perfetto dell'armonia dell'universo, pensiamo che o sono tutti spiriti trapassati, o sono tutti angeli, o sono tutti alieni. Alieni. Esiste una dimensione diversa attraverso cui filtrano nella nostra dimensione terrestre anche creature che possiedono un corpo fisico da qualche parte e che hanno appreso attraverso una tecnologia straordinariamente progredita, molto più progredita della nostra, che hanno appreso il sistema del salto dimensionale. Si parla tanto del salto dimensionale che questo pianeta dovrà fare. È un brutto film, perché il corpo fisico bisogna lasciarlo di qua, Attenzione, perché quando si parla di salto dimensionale non faremo il salto con il corpo fisico, no. Il corpo fisico sta di qua, infatti questi libri che parlano di salto dimensionale dicono passeranno tutti sul piano astrale. C'è un solo modo per passare sul piano astrale. Non ce ne sono due. Su questo pianeta, su questo. Voglio portare la vostra attenzione proprio su questo. Ci sono delle apparizioni, chiamiamole così, di creature non terrestri, con un corpo fisico molto strano, che non ha organi così come noi li conosciamo. Sono apparentemente diverse da noi, certo, con tutta probabilità, sono creature predisposte per il viaggio. Per il viaggio. Probabilmente qualcuno dall'altra parte ha trovato la tecnologia giusta per smaterializzare. Guardate che è importantissimo questo, io vorrei soffermarvi su questo. Nei nostri laboratori sulla Terra cercano invano di scoprire il motore, il mezzo di propulsione per gli oggetti alieni che sono stati rinvenuti, e ne sono stati rinvenuti molto. Guardate che chi crede negli alieni non è uno stupido. Oddio, gli stupidi abbondano, la madre degli stupidi è sempre incinta, qualunque cosa facciano, in qualunque settore della Terra questi abbiano deciso di operare. Però guardate che di mezzi di volo alieni ce ne sono moltissimi sulla Terra, catturati e studiati dalle varie intelligence, e cercano disperatamente il mezzo di volo, il motore. Ma come? Questi mezzi non hanno un motore? Ma come mai non hanno un motore? Come fanno a viaggiare? Perché non ci sono, non c'è cibo, non ci sono zone di riposo? Cosa succede? Perché? Certo, perché gli scienziati che hanno il paraocchi sanno molte cose, ma molte di più non le sanno, viva Dio, pensano che tutto funzioni come sulla Terra. Con tutta probabilità qualcuno molto 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 più avanti di noi ha appreso le leggi di smaterializzazione e rimaterializzazione, le stesse leggi che permette, attenzione perché il balzo che vi faccio fare altro che da una galassia all'altra, le stesse leggi che permettevano a Gustavo Adolfo Roll di far apparire dal nulla, ma il nulla non esiste, cioè vi dico la frase esatta, di trarre dallo stato di invisibilità un oggetto e di portarlo allo stato di visibilità. Lui non sapeva come funzionare, non sapeva come funzionava questa cosa. Dice, ma io so che percepisco una strana sensazione che è collegata al colore verde e alla quinta musicale. Dall'interazione di queste due forze, tra il colore verde e la quinta musicale, io sento una strana temperatura, una variazione di temperatura, e so che da quel momento io posso operare sulla materia. In qualche modo era arrivato a conoscere una legge di natura. Quindi, in modo spontaneo era accaduto questo. Ma guardate che io so di persone che stanno lavorando all'università. Giuliana, dimmi poi quando è. Sì. Perché io non ho guardato l'orologio. Sì. Conosco persone che stanno lavorando in una università qui in Italia, e mi hanno pregata di non dire dove, proprio su questo. Sull'interazione tra suono, colore, temperatura, e quest'uomo che sta facendo questi esperimenti ha detto, Giuditta, io rabbrividisco, ma io riesco a vedere il colore delle carte di tutto un mazzo di 54 carte prima di girarle. Ed è un ricercatore universitario. E Rollo aveva detto, questa è una legge di natura, prima o poi scoprirete com'è. Quindi ci siamo molto vicini. Per cui da qualche altra parte, dove sono molto, molto, molto più evoluti di noi, noi abbiamo imparato a disintegrare l'atomo. Ma non abbiamo imparato a far ritornare gli atomi esattamente dove erano prima. Ad esempio, immaginate questo bicchiere. Noi conosciamo la legge che permette agli atomi di questo bicchiere di disintegrarsi con macchine spaventose, creando delle esplosioni pazzesche e devastanti. Però abbiamo capito come si fa a disintegrare questi atomi, che creano tutta una reazione a catena con gli atomi attorno. Ma questa è metà di una legge. L'altra metà prevede che gli atomi che sono stati allontanati dalla loro forma originaria possano essere fatti viaggiare da qualche altra parte e poi ricomposti esattamente così come erano nel luogo in cui noi desideriamo inviarli. Tutto questo avviene su correnti dimensionali. Per cui, torno a dirvi, esiste una dimensione in cui esseri provenienti da una dimensione diversa dalla nostra si muovono e interagiscono. Questo discorso che volevo farvi, visto così, alla fine l'abbiamo ridotto in termini estremamente semplici, e in effetti sono termini semplicissimi. Sapete qual è la complicazione? L'infinita variabile, l'infinita quantità di piani, di dimensioni, e l'infinita serie di creature, di esseri che vivono in questi stati, luoghi, dimensioni diverse. Io vi ho parlato solo di alcuni, ma all'interno di ognuno di questi settori ci sono ancora migliaia di sottopiani. Ho parlato molto velocemente di intelligenze angeliche e ho parlato di intelligenze che non si sovrappongono. Le intelligenze angeliche non hanno nulla a che vedere né col regno fatato, né col regno dei trapassati, né col piano astrale superiore, né col piano ancora superiore dove ci sono i maestri. È ancora tutta un'altra cosa. È il piano delle intelligenze angeliche, ma questo piano a sua volta è ancora ripartito in migliaia di sottopiani. Ci sono intelligenze angeliche di tutti i tipi, di tutte le entità, di tutte le grandezze, dai piccoli si fa per dire, custodi di uomini, perché l'angelo custode, il custode degli esseri umani, è una delle gerarchie più basse di angeli, cioè più basse nel senso più vicine al regno della materia. Ma attenzione, perché per quanto possano essere basse, si fa per dire, noi siamo di fronte a una potenza immane. Guardate che il nostro angioletto custode, che ci fanno vedere tutto coi riccioli, coi boccoli, grassottello, quasi sempre nudo, sovrappeso anche lui, meno male, meno male per me. E non è affatto così. Lo raffigurano in questo modo per rendercelo comprensibile, ma è una potenza, è una forza, è di diretta derivazione divina. È una potenza incredibile rispetto a noi che siamo veramente gli scarafaggi nella cucina di Dio. E però Dio ci ama, eh? Non ci dà il DDT. Per cui vorrei portarvi a questo, a non fare confusione. Perché quella che io vedo, vedete, io ve l'ho messa giù in un modo anche molto buffo, molto divertente, parlando di pesci, di profondità, di elementi, di dimensioni. Io ho cercato di metterla giù, la mia scelta da sempre è la scelta dell'assoluta semplicità di dialogo, perché chi parla con paroloni incomprensibili è come se parlasse a se stesso. E a me sembra che dobbiamo dire cose che siano comprese assolutamente da tutti. Io l'ho già detto una volta, io non amo granché Piero Angela, non lo condivido granché, ma lui una volta ha detto una cosa bellissima, ha detto, chi volutamente non semplifica un concetto, compie una rapina intellettuale nei confronti di coloro che non lo comprenderanno mai. Beh, sono parole da illuminato, è qualcosa di buono, quest'uomo l'ha fatto. Per cui semplifica, l'ho reso a un livello praticamente quasi infantile, ma sono sicura che questo concetto è rimasto impresso. Per cui molto spesso io sento persone che mi dicono: ah, io so chi è il mio angelo custode. Il mio angelo custode è il mio fratellino che è morto quando aveva 10 anni e che è rimasto sempre accanto a me. No, quello non è il tuo angelo custode. Quella è una creatura che ti ha amato, una creatura che proviene dal regno umano e che ha fatto il primo passo di là. È una creatura che ti ha amato e che tu hai amato e che continua a rimanerti vicino e che ti protegge quanto può e come può. Ma l'angelo custode è una cosa ancora diversa. L'angelo custode non è mai nato di donna. L'angelo, i regni angelici sono di diretta derivazione divina. Mentre ho parlato di un regno che dal basso sale verso l'alto, il regno umano, e poi i vari regni di cui abbiamo parlato, il regno angelico è dall'infinitamente alto, dall'infinitamente grande luce di Dio, scendono di filtro in filtro, di dimensione in dimensione, avvicinandosi sempre di più al sofferente, al dolente regno della materia. E così come prima, parlando dell'oceano, vi dicevo che ci sono i pesci che sono sotto la superficie e quelli che sono giù a 4.000 metri di profondità, dove la luce e il calore non arriva, allo stesso modo le intelligenze angeliche, quelle che sono più vicine al trono di Dio, hanno una vaga consapevolezza del regno degli uomini, ma hanno la consapevolezza di milioni di altri regni popolati da altre creature. Per cui quando io sento qualcuno che dice: ah, io entro in contatto con l'arcangelo Metatron, dico: accidenti, beato te. Ma Metatron, e poi i nomi sono nomi che abbiamo creato noi per capirci, no? Così come disegniamo l'angioletto bello grassottello, così creiamo dei nomi, delle etichette che gli attacchiamo giusto per capirci, per umanizzarli, per renderli comprensibili. Ma questa creatura altissima, a cui abbiamo appiccicato il nome di Metatron, che è direttamente di fronte a Dio, fatto della medesima sostanza divina, è talmente lontano a livelli dimensionali e in una luce talmente elevata che nessun umano mai potrebbe contemplarla in una visione. Vi dico una cosa che leggerete raramente, difficilmente. Vabbè che in questo periodo, siamo in un periodo, meno male, di controinformazione, di divulgazione, e grandi trasmissioni hanno dato veramente un bel colpo. Di questo do l'onore delle armi al mio amico Roberto Giacobbo che è laggiù. L'onore delle armi al cavaliere. Ha dato anche lui un bel colpo alla controinformazione, e credetemi, è difficilissimo il suo lavoro. Perché lui sa e non può dire, lui sa e non può sbilanciarsi, lui vorrebbe dire ma il sistema gli impedisce. Conosco questo film, oh come lo conosco, ma un bel colpo a certe barriere rigide è stato dato e lui ha fatto la sua parte, e io nell'infinitamente piccolo ho cominciato 30 anni fa nel mondo piccolo della radio, però insomma così sia e aiutateci a fare la nostra parte, si dice, no? Ai maestri. Siamo in tempo di controinformazione, ce l'hanno detto in tanti modi, non l'abbiamo capito, e adesso escono questi bellissimi romanzi che non sono romanzi, tipo Il Codice da Vinci, che non è per niente un romanzo, ma Roberto ne aveva parlato nelle sue trasmissioni molto tempo prima, e sì sì, continuerà dopo. Vi dico questa cosa importante, quando, attenzione, avete presente l'Annunciazione? L'angelo va da Maria, e Maria ha paura. Ha paura, si rannicchia perché questo è un essere di luce splendente e dice: non temere, tu concepirai un uomo e gli darai il nome Gesù. E lei dice: ma come accadrà questo se io non conosco uomo? Che cosa è successo a livello occulto? Cioè, come non ce l'hanno raccontata esattamente? Quando vi dicevo che un umano non può essere messo di fronte a una creatura angelica di una levatura altissima, e sto parlando di creature angeliche, ma credetemi, ci sono avatar, ho saltato molti regni, ho cercato di dare una sintesi, ma so che ci arrivate per intuizione. Quando ho parlato del piano dei maestri, ci sono gli avatar, ci sono i grandi maestri, i grandi iniziati, sono in piani, in dimensioni diverse da cui di quando in quando ritornano. Il corpo fisico di Maria, che era una creatura umana, come tutti quanti noi, doveva contenere il corpo fisico e la parte immateriale, lo spirito di un essere infinitamente più evoluto. A livello di vasi comunicanti questo era impossibile. Questa energia immensa che lei era pronta a incarnare fisicamente l'avrebbe bruciata. E allora è arrivato l'angelo, ha innalzato, questo è il discorso occulto, cioè nascosto. L'apparizione di questa creatura angelica proveniente da dimensioni molto superiori ha innalzato la vibrazione energetica e spirituale di questa donna, innalzando anche quelli che sono stati i suoi chakra, tutti i suoi componenti spirituali e vibrazionali, l'ha innalzata in modo tale che potesse contenere fisicamente all'interno del suo corpo un essere con una levatura spirituale, immateriale così elevata senza distruggere il corpo fisico. Questo discorso ve lo faccio giusto per capire quando vi dicevo che quando mi dicono io sono in contatto con l'arcangelo Metatron, dico va bene, credi pure quello che vuoi, tanto Metatron ha sentito ben altro. Capite? È proprio una questione di vasi comunicanti, di impossibilità, così come noi non possiamo esporci davanti a delle radiazioni perché ci distruggerebbero. Ricordate Mosè stesso, quando Mosè è andato sul Sinai, che quando è tornato era vecchio, aveva tutti i capelli bianchi, la barba bianca, la sua faccia sembrava bruciata, dal cespuglio, da quel famoso misterioso cespuglio che non sappiamo cosa sia, è arrivata una voce che dice togliti i calzari, stai lontano, copriti il viso, perché nessuno può guardare me e sopravvivere. Questo è l'Antico Testamento. Cioè nessuno può esporsi a questa vibrazione evolutiva, spirituale, dimensionale così alta con un corpo fisico e mantenere integro il suo corpo fisico. Sì, vi lascio perché... No!
Io propongo sempre, andiamo avanti pure ancora 2-3 minuti, poi riduciamo le domande perché in programma.
Allora, io ho cercato di correre come una locomotiva e di dirvi molte cose semplicissime come scatole cinesi messe una dentro l'altra. Queste cose che io vi ho detto, che voi avevate già nella mente e nel cuore, adesso che sono state spolverate, elucidate, capite il discorso dello straccio che vi dicevo prima, lavoreranno molto a lungo nella vostra mente e nel vostro cuore. Io ho cercato in questo pochissimo tempo di gettare dei semi, si fa in fretta a gettare dei semi, poi vai avanti e quelli crescono da soli. Era questo che volevo fare, capite?